Ciao, sono Francesca Milano. Scusa se interrompo il tuo ascolto. Volevo dirti che ogni mattina puoi ascoltare Coffee News, il podcast di Cora News in cui in ogni puntata approfondiamo una notizia che può aiutarci a capire meglio l'attualità. Puoi ascoltarlo ora sulle principali piattaforme audio gratuite. Coffee News è promosso da Allianz.
Se stai leggendo questo articolo, allora sei quasi certamente un pre-morto. Per me e i miei colleghi, il mondo si divide in due compartimenti netti, i morti e i pre-morti. Nella singolare visione dell'esistenza umana che noi scrittori di necrologi arriviamo ad avere, è l'unica tassonomia veramente significativa. Questo è l'inizio di un pezzo pubblicato sul New York Times da Margaret Fox. L'obiettivo del suo pezzo è spiegare come funziona l'industria interna di un giornale in fatto di necrologi, di coccodrilli. L'idea di affrontare questo tema fuori da qui ci è venuta perché la scorsa settimana abbiamo letto un sacco di coccodrilli. Articoli che provavano a raccontare in un numero limitato di battute intere vite di persone morte, da poco. È che la scorsa settimana c'è stata una morte che ci ha molto colpito, motivo per il quale ci siamo ritrovati a leggere decine di coccodrilli. Insomma, a 65 anni è morto Shane McGowan, voce dei The Pogues, emblema punk alcolico e scapestrato. In Italia il pezzo migliore che è uscito, secondo noi, è quello di Giuliano Santoro sul Manifesto, dove ha scritto che adesso che è morto a 65 anni, qualcuno cercherà di ridurre la sua figura a quella dell'etilico cantante dei Pogues che per primo ha unito l'energia elettrica del rock alle sonorità della tradizione irlandese, associando la sua immagine a sbronze pantagrueliche e feste leggendarie. Tutto ciò corrisponde a uno sguardo che esiste in superficie e che in effetti è incontestabile. Ma chi arriva insieme a lui al culmine della bottiglia scopre che il suo percorso artistico e il messaggio più profondo è molto più articolato. A cominciare dalla genealogia dei Pogues, che non suonavano musica tradizionale e non erano una band irlandese. Erano nati a Londra, in quanto tali rappresentavano il mondo poetico dei Paddies, irlandesi fuori dall'Irlanda. Ah, ovviamente la scorsa settimana è morto anche a 100 anni Henry Kissinger, uno dei protagonisti della politica estera americana degli anni 60 e 70 e non solo. E allora, a fuori da qui, ci siamo chiesti come funzionano gli obituari, in che modo i giornali preparano questi pezzi che in pratica esprimono un giudizio sulla vita delle persone solitamente abbastanza famose. Come li preparano, se lavorano in anticipo, se c'è chi se ne occupa, chi non fa altro che scrivere di persone in attesa che poi muoiano, o se invece devono improvvisare. Margaret Fox racconta un sacco di cose interessanti a questo proposito e ci fornisce una guida spassosa su un tema abbastanza tragico come è la morte di una persona. Ad esempio, racconta che uno degli aspetti più stressanti del suo lavoro è, quando è possibile, telefonare a un soggetto premorto, cioè qualcuno che è ancora vivo, per un colloquio. Ora, immaginiamoci un giornalista o una giornalista che chiama una persona di cui sta scrivendo un necrologio per invitarlo a cena. Non è proprio la situazione ideale. Come si può fare? Ad esempio, scusa, ci vediamo per favore che mi mancano alcune informazioni su di te, hai visto mai che dovessi morire nei prossimi giorni? Questa, racconta Fox, è una delle situazioni sociali più strane dell'esperienza umana. Alden Whitman, ad esempio, uno scrittore di necrologi famoso per incontrare i suoi soggetti prima della morte, cercava di imbastire la cosa al suo interlocutore con espressioni tipo «Stiamo aggiornando il tuo file biografico» o «Guarda, questa chiacchierata magari poi la uso in futuro se devo scrivere di te», senza dire ovviamente a quali circostanze si stesse riferendo. Ma tutte queste preoccupazioni alla fine danno i loro frutti, perché se un premorto è stato ben ben analizzato anche in un incontro dal vivo, insomma se alla fine il necrologio, seppur in anticipo, è bello completo, corposo e ricco di particolari e magari con qualche virgolettata in esclusiva, quando arriva il momento, a chi è in redazione basta, come si dice in gergo, chiudere la storia, cioè piazzare quando, dove e come la persona è morta e fine. Il resto era già perfetto. A fuori da qui avevamo anche un'altra domanda. Ma quindi, chi sono i premorti sui quali gli autori e le autrici di Obituary si concentrano? E Margaret Fox risponde anche a questo. Ha scritto: «Nel gettare la nostra rete sui premorti, prendiamo in considerazione un ampio gruppo professionale. Presidenti, monarchi e star del cinema o della TV sono generalmente i favoriti. Non esiste poi una fascia di età fissa su cui ci concentriamo, anche se sarebbe una follia per noi ignorare le figure più importanti che sono tra gli 80 e i 90 anni. Ma ovviamente, nonostante i nostri migliori sforzi, scrive Fox, la morte può coglierci di sorpresa. Ad esempio, ha raccontato quando Robin Williams è suicidato all'età di 63 anni, non avevano alcun pezzo pronto in anticipo. E in ogni caso, Margaret Fox ha scritto che al momento il New York Times ha 1700 coccodrilli in lavorazione. Ma dato che è vietato divulgare gli articoli di prossima pubblicazione, per dirci chi sono i premorti, dovrebbe prima aspettare che morissimo noi. Oggi a Fuori da Qui esploriamo questo tipo di arte, quella di riassumere la vita di una persona in un coccodrillo. Vedremo come funziona nei giornali italiani, esamineremo un caso scuola e finiremo in Portogallo a berci una limonata mentre ascoltiamo la storia di uno dei più famosi autori di coccodrilli della storia della letteratura recente. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Oggi Fuori da Qui con noi c'è Mario Calabresi. Benvenuto, Mario.
Grazie. Salve a tutti.
Allora Mario, oggi abbiamo iniziato parlando di coccodrilli e quindi abbiamo pensato che tu fossi una persona che ci può dare un sacco, diciamo, di informazioni su come si fanno, su come si scrivono, su come i giornali gestiscono questo tipo, diciamo, di articolo. Ma partirei chiedendoti quali sono dei coccodrilli, degli obituary che ti hanno particolarmente colpito e che arrivano dagli Stati Uniti.
Allora, guarda, gli obituary migliori sono sicuramente quelli dei giornali inglesi e dei giornali americani. Devo dirti che anche El País e la Spagna hanno una buona tradizione di essere capaci di fare questi racconti, perché gli obituary che cosa sono? Sono dei racconti, hanno una voce unica. Se però tu mi chiedi che cos'è la cosa che mi ha colpito di più nella vita, è stato quel lavoro incredibile che il New York Times fece per ricordare tutte le vittime degli attentati dell'11 settembre. 2.996 ritratti. Un lavoro incredibile, una squadra che lavorò soltanto su questo e ricostruì le vite. Lo fece, naturalmente erano brevi, ma erano perfettamente centrati. Tu leggevi quelli e avevi la sensazione delle persone, non erano mai burocratici, ma avevano sempre una nota di colore. Io, per esempio, ci sono delle persone che ricorderò tutta la vita. C'era uno che veniva ricordato perché poche settimane prima era uno che lavorava forse a Cantor Fitzgerald, quindi lavorava nella finanza, e poche settimane prima si era comprato, aveva coronato un suo sogno di comprarsi la Porsche. Ma raccontavano l'obituaries che quella Porsche, dopo poche settimane, siccome lui fumava il sigaro, era diventata una specie di posacenere, piena di cenere da tutte le parti, con una puzza gigantesca dentro. E la moglie si lamentava e non voleva salirci sopra. Allora uno dirà, ma come, di una vita tu ricordi una persona per la Porsche perché fumava in macchina? Però io quella persona me la ricordo ancora oggi. Mi ricordo così che quello lì era il suo luogo, siccome stava un sacco di tempo nel traffico, perché veniva, mi pare, dal New Jersey, passava questo tempo fumando il sigaro e sentendo la musica in macchina, nella macchina che aveva sognato di avere. E questo mi ha regalato quella persona. Oppure ce n'era un'altra terribile, perché era una donna che lavorava appunto in una delle due torri e che aveva la figlia alla scuola materna, all'asilo, sotto una delle due torri, e che si era fatta cambiare d'ufficio per poter vedere il giardino della scuola materna dalla finestra. E quindi io ho pensato che lei l'ultima cosa che avrà guardato sarà stata le finestre dell'asilo dove era sua figlia. Allora, questi racconti, queste narrazioni hanno una potenza che fa sì che siano poi indimenticabili.
Allora, e tra l'altro stiamo parlando di ritratti, diciamo, di persone comuni. Di solito i coccodrilli sono intesi per le persone più famose. A questo proposito ti volevo chiedere qual è la differenza, secondo te, principale tra proprio la stampa anglosassone o anche quella spagnola e quella italiana quando c'è da gestire la morte di un personaggio famoso.
La differenza è che noi siamo malati di gigantismo. Noi siamo bulimici. Questa qua è una battaglia che io ho cercato di fare nei miei 10 anni da direttore di giornali. In parte ci sono riuscito, ma diciamo così che quello che avevo fatto poi è tornato tutto come prima. Perché in Italia, se muore qualcuno, si devono fare minimo 2 pagine. Se poi a salire dell'importanza diventano 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24 pagine. Quando muoiono i papi o Berlusconi o un presidente della Repubblica è a doppia cifra ma col 2 davanti. E questo cosa fa? È una grande buffata che non ha alcun senso. Si pensa che la quantità e la qualità coincidano. Si pensano che la quantità sia più importante, per cui io, se una persona è importante, devo fare 25 articoli. Ma chi si leggerà mai 25 articoli? E a quel punto io ho frammentato il sapere in un sacco di rivoli e quindi niente ha più valore. Quando io invece leggo un solo pezzo, magari lungo, di una pagina, ma che è scritto come si deve e che mi racconta le cose essenziali, allora quello è il lavoro fondamentale che deve fare un giornale. Perché se io leggo quello, se tu mi dai 22 pagine su una persona che è scomparsa, allora vuol dire che tu non mi stai dando nient'altro. Io leggerò 2 articoli, 3 articoli e quel giornale è un giornale poverissimo. Allora questa è la grande, secondo me, differenza, e l'Italia dovrebbe imparare a scegliere e capire che cosa è veramente importante e scommettere su quello.
Tra l'altro, non so, io ho notato anche un'altra cosa, no? Che ad esempio negli obituari di Kissinger, proprio in questo periodo, erano molto essenziali, davano conto ovviamente di tutto quello che ha fatto e, come dire, l'autore era molto in secondo piano. Non trovi che invece da noi ancora si esageri un po' con i retroscena, con i virgolettati, rispetto a quello che poi alla fine rimane un po' una testimonianza di una persona che è appena mancata, no?
La cosa, diciamo, più fastidiosa, è che però non è dei giornali, è di tutto, è un vizio terribile, è quando muore qualcuno che uno mette sui social a me diceva, io lo conoscevo, la foto, eccetera eccetera. Bisogna farlo con grande cautela. Ma i virgolettati, io nella vita ho avuto una grande fortuna, che è stata quella di fare l'unica intervista della sua esistenza che ha mai rilasciato Michele Ferrero. Me la rilasciò 5 anni prima di morire e mi disse: io però non ho mai parlato con un giornalista nella mia vita e finché sono vivo vorrei che questa cosa fosse rispettata. Io le faccio il racconto della mia vita, ma lei ne saprà fare buon uso quando io non ci sarò più e non potrò venire meno al patto che ho fatto con me stesso. E quindi io ho usato un grande obituary, ma con la sua voce, le sue parole, che pubblicai sulla stampa quando lui morì. Tra quando lui mi ha fatto l'intervista e quando io ho pubblicato quel racconto sulla sua vita sono passati 5 anni. Allora, in questo caso le virgolette hanno senso, altrimenti deve essere una narrazione in cui chi scrive possibilmente è meglio che stia un passo indietro.
Senti, vista la tua esperienza di direzione di 2 giornali quotidiani, come funziona in Italia questa arte del coccodrillo?
Diciamo che è abbastanza caotica, nel senso che si preparano gli articoli prima e si fanno scrivere quelli che hanno una competenza sul tema o che conoscono la persona. Per tanto tempo, per esempio, nei giornali che ho diretto io, ogni sezione, la cultura, aveva gli scrittori, gli spettacoli, i registi, attrici, attori, e la politica aveva i suoi, si tendeva che ognuno aveva i suoi. Io poi, per esempio, nei giornali avevo centralizzato mettendo una persona che stava all'ufficio centrale che era responsabile e aveva un file di controllare tutto. Perché poi cosa succede? Che a 1 di notte, magari tu, il capo della cultura, che c'ha il coccodrillo nel suo computer o nel suo archivio, tu non lo riesci a recuperare. Se muore una persona, ricordiamoci una cosa: il digitale ha cambiato tutto, tu adesso fai le cose in tempo reale, e quindi il lavoro che io avevo fatto e avevo costruito sia a Repubblica che alla stampa era stato di centralizzare in un unico archivio tutti i coccodrilli che c'erano. Poi però sono successe più di una volta fatti come che quello che aveva scritto l'articolo nel frattempo era passato a un altro giornale, oppure tragicamente che quando è morto qualcuno siamo andati a vedere nella cartella degli obituari e l'obituary era stato scritto da qualcuno che però era morto prima. Per cui ci trovavamo che lo scrivente era scomparso prima del soggetto del coccodrillo.
Quindi un meta obituary praticamente.
Esatto.
Senti, è un obituary che non hai scritto e che avresti voluto scrivere?
Guarda, io credo questo, che una grande cosa l'aver riuscito a farlo nella stampa, nelle redazioni locali, una grande cosa sono fare gli obituary delle persone meno note, meno famose, e io chiedevo di farlo per esempio dei professori, delle professoresse dei licei, perché tutti le conoscevano. Se tu sei a Cuneo e una professoressa che per 40 anni ha insegnato italiano nel liceo e viene a mancare, quel pezzo sarà il più letto del giorno, perché ha avuto centinaia e centinaia, se non migliaia di studenti, e quello lì è un pezzo fondamentale. L'obituaries che non ho scritto, gli ho fatto un brevissimo ricordo, è stato quello di Berlusconi. Io Berlusconi l'ho seguito giornalisticamente per tanti anni e ho tonnellate di appunti, aneddoti, ricordi. Ma di fronte all'orgia che c'è stata, perché immediatamente su tutti i siti c'erano 20 e più pezzi, ho pensato che c'era già troppo rumore e ho fatto un ricordo di 10 righe.
Perfetto Mario, ti ringrazio anche per aver ricordato come molto spesso appunto gli obituary ad esempio di persone normali diventino poi anche memoria collettiva di una comunità, quindi insomma esatto. Una loro rilevanza, oltre a essere, dimmi se sei d'accordo o meno, un oggetto molto da podcast, no? Perché alla fine sono storie.
Assolutamente, anzi questa è un'idea, però se la diciamo qui ce la rubano, dobbiamo farla con l'anno nuovo, gli obituary in podcast. I ricordi, ma mescolando però le persone famose con persone che hanno avuto una storia, hanno una storia da raccontare. Vabbè, io sono fissato che tutti hanno una storia da raccontare, però tutti non li possiamo fare. Però non soltanto le persone più note.
Come diceva Alessandro Baricco, insomma, non sei fregato finché hai una storia da raccontare.
Esatto.
Grazie Mario e alla prossima.
Grazie a te, grazie a tutti e sempre fuori dalla bolla.
Allora, rimaniamo al New York Times, da cui siamo partiti, per raccontare la storia di come i giornalisti del New York Times hanno lavorato ad uno dei coccodrilli più complicati, almeno a quanto dicono, cioè quello su Fidel Castro. Intanto, c'è da dire che, come è capitato a tanti altri personaggi storici particolarmente rilevanti, la morte di Castro è stata annunciata più volte. E poi è avvenuta davvero il 25 novembre del 2016. E incredibilmente uno dei giornalisti del quotidiano che aveva scritto moltissime storie cubane, Damien Cave, quel giorno era a L'Avana e ha raccontato di averlo saputo in diretta e di essersi messo subito al lavoro. Anche Gina Lamb ha raccontato una parte di questa storia. Dice che intanto è rimasta stupita dalla morte di Castro perché in qualche modo ci aveva vissuti insieme a lungo. Lei infatti era una delle redattrici che si occupava dei necrologi delle pagine estere. E ha detto che Castro faceva parte di un gruppo che sua madre chiamava i dittatori di Gina, perché aveva curato i necrologi di Saddam Hussein, Slobodan Milosevic e di Gheddafi, tra gli altri. E insomma, lei la mattina del 26 novembre del 2016 dice che si è svegliata a casa del fratello a Baltimora e che ha ricevuto un messaggio da un amico che le diceva «Castro è morto e tu non c'eri». Insomma, ha scritto Gina Lamb, il necrologio era già pronto e bastava chiudere la storia, cioè, come abbiamo visto prima, mettere la data, l'ora e la causa. E conclude Gina Lamb, non è vero che io non c'ero, a mio modo io c'ero. Ed eccoci alla nostra rubrica Fuori anche da qui.
Di uno scrittore lei non deve dire come è morto, in quali circostanze e perché. Deve dire semplicemente che è morto. E poi deve parlare della sua opera, dei romanzi e delle poesie, e fare sì un necrologio, ma in fondo deve fare una critica, un ritratto dell'uomo e dell'opera. Quello che lei ha scritto è perfettamente inutilizzabile.
Quello che avete appena sentito è un estratto da Sostiene Pereira, un libro di Antonio Tabucchi, letto da Viola Graziosi in Ad alta voce su Rai Play Sound. Ovviamente, per chi l'ha letto, Sostiene Pereira è stato per qualche giorno anche la nostra idea di titolo della puntata, perché racconta proprio la storia ambientata nel Portogallo degli anni 30 di Pereira, appunto. Un giornalista navigato di un quotidiano pomeridiano in Lisboa, e di Monteiro Rossi, a cui Pereira propone proprio il ruolo di scrivere i necrologi anticipati. Insomma, i necrologi dei vivi. A sabato prossimo. Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.